Diamo intanto il benvenuto ad Attilio Tesser, mister, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, Claudia è maliziosa perché naturalmente fa riferimento all'Avellino, ma ti devo dire che mister Tesser, per il momento, a casa mia si diceva come prezzemolo, cioè dove ci sono panchine importanti, ovviamente, importanti in discussione c'è sempre, ma questo è per un motivo ovvio,
Normalissimo,
perché
insomma.
l'unico problema che questo lo posso sfruttare perché credo di non chiedere niente che lo possa mettere in difficoltà, perché parlando l'altro giorno con Nino Seggi, Tutto Scie e parlando anche poi con Ivan Cardia, gli avevo chiesto, ma mister Tessera è ancora legato alla Triestina? E loro mi hanno detto di sì, ma è vero questo, mister?
Sì, è corretto.
Quindi
Fatto un
no, lo
biennale
dico
l'anno scorso
perché.
quando abbiamo iniziato la
No,
nostra
perché
avventura a
alcuni
Trieste.
mi avevano detto che c'era stata una rescissione. No, perché
Sembrava
questo è un
dovesse arrivare,
aspetto,
sì, la
devo dire,
risoluzione.
importante perché ovviamente, ripeto, al di là della bravura di questo allenatore, che non ha bisogno certo delle mie parole, però è chiaro che poi ci dovrebbe essere anche questo passaggio, oltre al fatto che in linea puramente teorica, poi non so quali sono i meccanismi, perché si parla anche di un allenatore in bilico alla Triestina, potrebbe in qualche modo essere chiamato. Ma questo è un argomento che non è questo ovviamente la chiave, perché poi si entra nel suo mondo di lavoro e quindi ci deve essere totale rispetto al mille per mille. Vorrei
Però io
invece.
al mister una domanda, insomma, gliela faccio perché mister, appunto, la notizia di stamani è che l'Avellino sogna la grande coppia che ha fatto le fortune del Pordenone, Lovisa Tesser.
Beh, mi sta dando la notizia, io non ho mai sentito nessun dirigente dell'Avellino, stimo molto
Anche che
Lovisa,
non ce ne sono
Liceo,
più, mister, non ce n'è più nessuno, sono spariti tutti. No,
quindi
no, scherzo, scherzo naturalmente.
sì. Con Matteo abbiamo lavorato assieme a Pordenone, è stata anche 2 stagioni trionfali, direi, vittoria in campionato, quarto posto in Lega Pro, in Serie B e playoff semifinale con Pordenone, e quindi direi che abbiamo lavorato bene, ma questo è solo
Ecco,
per dire il rapporto e la
sì.
stima che ho verso Matteo, basta, non c'è altro.
Ecco, ne approfitto perché io dico sempre che la Lega Pro deve diventare il vero palcoscenico, il vero bacino di crescita per giocatori, allenatori, dirigenti, cioè deve essere smesso di essere considerato un campionato marginale, ma è cresciuto come qualità, come competenza, come valori assoluti in tutti i ruoli. Allora, io credo che il calcio italiano abbia un bisogno disperato in questo caso di dirigenti di livello e Matteo Lovisa lo sta dimostrando non a parole ma sul campo. Poi io adoro quelli che non vengono catapultati di colpo nelle grandi vesti dei grandi scenari, ma che partono dall'esperienza dal basso. Io faccio spesso riferimento anche al percorso di Giuntoli, no?
Sì.
Al direttore che ha fatto la sua esperienza, in realtà importantissime, dove serve ancora più competenza forse che in campionati di Serie A o di top livello. Cosa ti colpisce di Matteo Lovisa?
Ma è la sua capacità veramente di individuare giocatori di prospettiva. Penso che sia una dote sua. Quando eravamo a Pordenone, mi ha detto ci sarebbe un bel portiere da prendere, mi ha preso Di Gregorio, oggi alla Juve mi viene facile dire quello. Lo stesso vale
Buon
per
occhio,
Pobega, ti faccio vedere Pobega, me lo fa vedere in video, assieme abbiamo condiviso, ma lo conosceva lui, è nato lui alla ricerca di questo, quindi è bravo a individuare quei giocatori che possono essere anche giocatori giovani di prospettiva. E quindi penso che abbia questo bel senso che per un DS penso che sia tanto.
È fondamentale, fondamentale. Bene, in bocca al lupo a Matteo Lovisa, ripeto, che seguiamo con grande affetto perché abbiamo
Sì.
bisogno di figure di questo tipo.
Sì.
Allora, andando invece ai risultati, partirei dal girone A. Mister, mi sembra che di poter dire che Vicenza e Padova, come un po' era ipotizzato, anche se ci potevano essere altre opzioni un pochino a seguire, cioè fanno veramente corsa per conto loro.
Sì, in questo momento stanno molto bene. Padova veramente 6 partite, 6 vittorie, quindi solo complimenti. Stanno giocando anche bene. Ieri sera ho visto un pezzo di loro, ho girato un po' tra loro e Vicenza. Ho visto un po' veramente una squadra che ha preso gol subito, e quindi una squadra in salute, grande salute, salute mentale soprattutto, perché vedi che vanno sotto subito, non si scoraggiano, sono subito pronti a ripartire e hanno dimostrato tutta la loro forza. Anche il Vicenza, sappiamo insomma, che sono tra le squadre favorite, si stanno confermando, ottimo organico, buona guida tecnica sicuramente, e sono lì dove un po' tutti li avevamo ipotizzati. La cosa bella è la continuità. Vicenza del Padova leggermente di più per i numeri, solo statistica, però due squadre importanti.
Cioè, sì, che se la giocheranno testa a testa, secondo me, fino alla fine.
E tra l'altro anche il mister accennava a quello che dicevo prima, perché ieri mister aveva in collegamento un suo collega, Gennaro Volpe, e anche lui ha sottolineato molto la continuità di programmazione che sta dando tanti frutti a squadre come appunto Vicenza, Padova, ma anche Benevento. Effettivamente a volte in Serie C si tende un po' a dilapidare troppo spesso quello che è un progetto, soprattutto se c'è qualche scricchiolio iniziale, però poi effettivamente la continuità è quello che può far la differenza.
Ma a questi livelli secondo me sì, a questi livelli intendo dire di squadre preparate per essere importanti, per essere molto competitive, perché poi vincere non è mai semplice, però per essere preparate a questo, sia il Padova che il Vicenza, citando queste due. E dopo arrivo anche a Benevento, che sta facendo molto bene, hanno dato continuità alla squadra, alla base dello scorso anno, inserendo poi quei 3-4 pezzi, perché l'hanno fatto tutte e due, ha cambiato quei 3-4 giocatori che ritengono poter portare qualcosa ulteriore alla squadra, e quello secondo me già su squadre forti che se hanno dentro lo spogliatoio un'ottima alchimia, e allora dopo si trovano il lavoro già fatto anche lo scorso anno, certo, di fiducia, certo, di forza, e se lo vanno a ritrovare. Benevento è simile, con una squadra che è retrocessa dalla B due anni fa, si è ricompattata, ha fatto un playoff, ha inserito tanti ragazzi giovani di qualità, che è veramente bello vederli giocare, e hanno un tecnico non giovanissimo nemmeno lui, ma molto preparato, e in questo momento sta facendo giocare molto bene.
Certo. Tra l'altro c'è un direttore mio amico Carli che insomma ha competenza, ma il Benevento è partito nell'ombra, nel senso che tutta la vetrina se l'era presa l'Avellino, se l'era presa il Catania, se l'era presa soprattutto il Trapani con mercati scintillanti. Ma io ricordo che durante gli ultimi playoff, parlando appunto con il mio amico Carli, mi aveva detto: guarda, l'anno prossimo, se restiamo, non abbiamo da stravolgere niente, c'è solo da correggere delle cose, e non c'è dubbio che Benevento, se lo fanno scappare via, poi fanno fatica a riprenderlo. Volevo tornare però un secondo, e poi ti lascio. Volevo tornare un secondo a Padova e Vicenza, mister, perché secondo me ci sono queste due realtà, hanno ancora un ulteriore margine di crescita. Il Padova, perché deve e ricompatterà, immagino, col risultato, un rapporto con una tifoseria che è complesso, è partito in maniera estremamente negativa, con nelle partite in casa una specie di sciopero che poi io sono convinto, e poi nell'entusiasmo recupererai questo tipo di rapporto. Il Vicenza recupererà strada facendo, ma si parla di gennaio-febbraio, giocatori importanti che si sono infortunati in maniera grave durante la fase finale, quindi hanno ulteriori margini di crescita queste due realtà.
Sicuramente sì, condivido la tua analisi. Il Vicenza deve rientrare a giocatori importanti, importantissimi per la categoria, e quindi vanno a potenziare ancora di sé, al di là di un mercato, appunto, quasi fosse il mercato di gennaio, con nuovi innesti, invece sono già innesti di un qualcosa che è là dentro e sanno già tutto come funziona, sono leader di questo, e quindi avranno il tempo anche di reinserirsi bene. Quindi la squadra ha un potenziale maggiore aggiunto a questi giocatori che hai appena citato. E Padova, spero che vada tutto bene con il pubblico, anche perché
l'effetto piazza di Padova, ragazzi, è importantissimo, cioè Padova porta migliaia di persone in condizione normale allo stadio, quindi è quell'ulteriore fattore che poi va a incidere, perché queste grandi piazze, se trovano compattezza, è valore, sono punti,
è valore, e quindi anche loro facciano. Una piccola digressione che hai detto un momento fa del Benevento, che Carli, che è un ottimo direttore, ha detto: noi non dobbiamo fare nulla, è il discorso del Padova, è il discorso del Vicenza, dentro un'interagliatura di una squadra forte, l'anno in più, soprattutto del Benevento, che erano giovani, porta un'ulteriore fiducia. Le altre squadre hanno fatto invece quegli innesti necessari per essere competitivi.
Esatto.
Maggiormente.
Esatto.
Claudio. Però, mister, proprio sugli innesti apportati al Benevento, io credo spicchi un nome che magari non era altisonante come quelli acquistati dal Trapani, perché sicuramente era un po' più in sordina, però è un nome che sta spaccando nel senso positivo le partite, quello di Davide Lamesta. C'è anche Manconi in attacco, però Lamesta, un giovane classe 2000, che insomma fino a 2-3 anni fa era panchinaro al Piacenza, con la stagione a Rimini si è consacrato e sta ora facendo faville.
Sì, non lo conosco bene, lo sto seguendo adesso, vedendo appunto che squadra prima classifica si sta mettendo in mostra. È la dimostrazione che si può anche non avere un nome blasonato ed uscire bene, dimostrare le qualità. Diciamo che non in Lega Pro, anche in Serie B, non sono novità che qualche ragazzo esploda, o dico un po' più avanti, e abbia il tempo di maturare e di migliorare. E questo per il Benevento è stato un ottimo colpo, però come hai detto veniva già da una stagione importante e si sta riconfermando.
Mister, restando al girone meridionale, altra squadra che sembrava di riferimento assoluto è il Catania. Per carità, non è successo niente, il Catania ha un grande direttore, ha un allenatore che sa come si vincono i campionati, ha avuto un momento di confusione, diciamo, societaria, che sicuramente non ha creato un po' di difficoltà, soprattutto in un gruppo completamente nuovo, quindi dove c'era da lavorare. Vedi più un Catania che possa riproporsi poi nel tempo per la vittoria diretta, per la promozione in Serie A, in Serie B diretta, o vedi un Catania che avrà bisogno di tempo e quindi più un Catania che dovrà cercare una posizione giusta nei play-off?
No, il Catania se la giocherà sicuramente per la promozione diretta, questo ne sono certo, per l'organico, per il tecnico, e quindi sarà lì a lottarla. Chiaro che non è facile, oggi siamo all'inizio di un campionato, davanti vediamo squadre che ho visto giocare il Picerno, mi ha fatto veramente una bellissima impressione, trovi Monopoli, cioè in questo girone ancora i valori non stanno ancora uscendo, quelli che sono ipotetici, poi ci sono sempre anche le squadre. Io penso di no, quest'anno come è stato scorso anno la Juve Stabia, che non era una delle favorite, no, è stata una bella sorpresa, come è stato il Mantova,
anzi era partita per salvarsi sinché
nel girone, come è stato il Mantova nel girone A, e quindi delle sorprese, però queste squadre hanno fatto talmente, l'Avellino, il Trapani come avete detto, il Catania, hanno fatto delle rose veramente molto competitive, che se tutto va per come devono andare, con il Benevento penso che siano le favorite. È chiaro che qualcuno si è in questo momento un po' attardata, però siamo troppo presto, quando
presto,
un pilota di 4, 5, 6 partite di fila erano già ti riporti davanti. Io penso che, rimanendo una domanda specifica, il Catania alla fine lo troveremo lì davanti a lottare, poi vincere, ripeto, vince una sola.
No, ma vince una, sì, sicuro. Sicuro, anche se ripeto, all'inizio sembrava almeno che potesse essere in partenza un girone con tantissime protagoniste, anche il Crotone l'avevamo messo dentro, eravamo curiosi di vedere il Foggia, cioè oltre a Trapani, Catania, Avellino, insomma, invece ci sono delle realtà in difficoltà, altre che devono prendere ancora un proprio abito. Invece il girone B,
mi permette di dire, tipo Picerno, Monopoli,
Picerno,
Altamura,
esatto,
che sono davanti e quindi sono esplose loro.
Ma il Cerignola, ora il Cerignola purtroppo ha perso il suo centravanti, ma il Cerignola è stato in testa alla classifica, quindi voglio dire, non ci sono partite facili in questo, no, che ci siano negli altri gironi, per carità, ma insomma ogni partita ha una sua storia, un suo equilibrio, e questo rientra nella valutazione che io ribadisco di un campionato che sta crescendo di livello e che merita una grandissima attenzione. Cioè noi dobbiamo andare a cercare i nostri talenti in questo campionato, farli crescere e avere il coraggio, dobbiamo andare a cercare il valore degli allenatori che lavorano lì. Cioè è un campionato che si sta togliendo di dosso anche grazie a Sky, lo dico francamente, faccio sempre complimenti al mio amico Matteo Marani, grazie a Sky finalmente non si vive più di chiacchiere, caro mister, perché c'era questo immaginario, questo marchio negativo che era stato attaccato intorno a questo campionato, no? Ora fortunatamente si possono vedere le partite, vi garantisco, io ne vedo un po' trasversali, ci sono delle bellissime partite di Lega Pro che non hanno niente a che invidiare, per esempio, delle partite di Serie B, tanto per fare una differenza. Quindi,
anche perché a volte la partita non bellissima, non esaltante, si vede anche in Serie A. Non è
no,
che...
ma faccio per cioè, dire, però... smettiamola di considerare questo campionato un qualcosa di marginale. Per me,
anzi,
sta crescendo in maniera importantissima.
E addirittura, Luca, io ci aggiungo anche la Serie D, perché anche la Serie D dovrebbe,
la
secondo
serie
me,
D.
Avere molto più spazio
anche
e più valore.
Serie D di vertice, sì. Lì forse c'è un stacco un po' più grande tra le 4-5 protagoniste dei vari gironi, ma è evidente, e questo, ripeto, poi comporta anche delle problematiche economiche. Ecco perché, sì. Mister, io mi auguro che ci sia, ora che il calcio italiano si sta rimettendo in discussione, no? Io mi auguro che ci sia anche un pensiero che possa essere questo. Oggi le squadre di Lega Pro che hanno l'ambizione di vincere il campionato, che sono in partenza quante? 4-5 di media per ogni girone, hanno budget che sono budget da Serie B, senza l'aiuto economico che ha la Serie B. Io credo che se vogliamo aiutare il calcio italiano, se vogliamo aiutare, è chiaro che la Lega Pro deve diventare sempre di più un patrimonio dei nostri giovani, ma dobbiamo anche aiutarle economicamente, perché c'è uno squilibrio che è troppo esagerato.
No, condivido pienamente. Chi oggi fa calcio in questa categoria, e anche magari sei in una società che per tradizione e ambizione è importante, cerca magari di fare una rosa, deve investire dei soldi che veramente solamente forse con la promozione ti può ricambiare, al di là del sacrificio, proprio anche un po' l'aspetto morale di quello che vai certo. A investire, perché poi non basta un anno, due anni o tre anni. Ci sono delle società importanti che ci hanno messo 7, 8, 6 anni
esatto.
A trovare l'anno giusto. Quindi sono società, cito una della Cremonese che sta facendo grandi cose, ho avuto il piacere io poi di essere l'allenatore che siamo andati portata su di categoria. Erano 12 anni che ci provava il Cavaliere Alvedi, con degli sforzi importantissimi. È un amante del calcio il Cavaliere, solo i complimenti, perché mantenere questi budget al di là delle possibilità vuol dire amore per il calcio, vuol dire fare un qualcosa per la città. Quindi quella partecipazione, è chiaro che non sono tanti Cavaliere Alvedi che puoi portare in giro, come che è un modello secondo me per volontà, e quindi bisogna, chi ha un po' meno, anche strutturarsi in maniera adeguata.
Mister, in conclusione, prima di salutarla, io volevo un attimo portare la sua attenzione alla terza squadra Under 23, al neonato Milan Futuro, che a differenza di quanto magari hanno fatto Juve e Atalanta agli inizi, sta invece un po' faticando.
Sì, sono onesto, loro non l'ho visto giocare, la Juventus sì, e l'Atalanta anche. E questa difficoltà, a differenza di queste due squadre, non me la so spiegare. Conoscendoli un po' meno, faccio fatica a dare un giudizio se è tecnico, ma non penso, c'è un giovane che ne parlano per giocare in Serie A diretto, quindi non penso che sia Camarda, mi riferisco, che sia questa questione. Chiaro che calarsi in una realtà, un passaggio da che ha dato Primavera, per quanto importante, bello, con giocatori di qualità, questa è un passetto un po' diverso, però sinceramente è una delle poche squadre che non ho visto finora, e quindi non potrei dare un giudizio nel merito.
Mister, allora, augurando che la prossima volta passeremo attraverso un ufficio stampa per chiedere il tuo intervento, perché ti vogliamo rivedere.
Che a noi questi allenatori preparati ci piace un sacco,
no,
in trasmissione,
poi sono,
però
ma
è
poi,
giusto che insomma,
ma poi vedi,
trovino la loro collocazione,
vedi,
che
devono tornare a lavorare, cioè io sono perché... Poi sono tanti amici nel mondo di Mister Tesser
che
poi
danno un livello,
guardate, io ve lo dico, che sia Guardiola o che sia l'allenatore della promozione, quando non lavori ti manca qualcosa, sì. E quindi io so benissimo che e quindi lo ringraziamo per la cortesia, però gli auguriamo di tornare il prima possibile a lavorare.
Anche
grazie,
se, ripeto, ci alzano davvero tanto il livello di questa trasmissione, è proprio bello averli.
È un piacere.
È bellissimo.
Grazie ancora, mister.
Grazie a voi, a presto, saluti.
Arrivederci, mister.